Io provo a spostare la questione più sul lavoro dei giovani, che forse vi interessa. Il dato è ancora peggiore, nel senso che nel 2010, a fronte di un indice di disoccupazione complessivo, media paese, tra l'8 e il 9% crescente, bisogna vedere come si conteggia la mobilità, che non è conteggiata nelle statistiche ufficiali, per cui andrebbe aggiunta, in realtà è una pre-licenziamento, ma i giovani saranno disoccupati al 30%. Ed è un dato peraltro molto disomogeneo tra nord e sud, tra aree deboli o meno. C'è un Veneto che, scorporato degli immigrati, ha un 4 virgola, che è un dato bassissimo, è la soglia fisiologica in economia. Se si aggiungono gli immigrati si arriva al 4,8, ma gli immigrati sono, se scissi dal resto, disoccupati al 30%, quindi al sud abbiamo un 25% fisiologico in alcune regioni e molto peggio fra i giovani. Cosa voglio dire? Che questi dati secondo me non miglioreranno, anche perché abbiamo un sistema di contratti di lavoro per cui chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, ok? E su questo ci vorrebbe il coraggio di riprogettare tutto per mettere tutti a pari diritti e doveri, non gli illicenziabili che stanno in molti luoghi, in molte corporazioni, e i mai entrati a livello di contratto lavoro dipendente fisso. Però davvero tecnicamente, se sei in un'azienda sopra i 50, sopra i 15 dipendenti, non puoi lasciare a casa qualcuno, a meno di dichiarare lo stato di crisi aziendale duro. Non puoi. Cioè ci sono progetti, processi lunghi, devi offrire molto denaro alla persona, 2 anni, 3 anni, e se non accetta non puoi lasciarlo a casa. Ma veramente, neppure se ha rubato. Perché ho visto accadere cose del genere, è successo anche a noi. Cioè parliamo di situazioni di qualcuno che andava in giro a parlare per gli uffici, non si sedeva su, roba clamorosa, niente. Allora, detto questo, e questa è anche una ragione per cui i nuovi assunti, i giovani in particolare, vengono lasciati contratti a termine, contratti di formazione, CocoPro, eccetera. Quello che mi permetto di suggerire, se a Stefano interesserà, approfondiremo. Non arrivate però alla fine del corso di studi con una laurea indifferenziata. Voglio dire, ci può essere un punteggio alto di laurea in scienze della comunicazione o in economia o in molti tipi di laurea, ma quando ti arrivano a cercare, a me arrivano tanti curricula, io li vedo quelli che arrivano a me, e in cui uno dice scienze della comunicazione, ma che cosa in particolare? Non lo so. Allora il non lo so li accopperei. Cioè non è possibile, hai studiato queste cose per minimo 3 anni, o 3 più 2, devi sapere, no? Se ti interessa di più il marketing, se ti interessa la scrittura, ci sono tante specificità. Eppure in economia ancora peggio. Cioè, ma ancora peggio nelle università molto firmate, voglio dire i bocconiani, quelli a lui sono, non c'è problema, sono al limite più viziati di quelli delle facoltà di provincia. Non lo so, ma finanza o controllo di gestione, ma non lo so. E allora dici, ma definisciti e non cercare noi come luogo di definizione e di formazione, perché non ci abbiamo tempo di tirarvi su da zero.
Mi ricordo una trasmissione molti anni fa in televisione che lanciò un po' l'immagine di Renzo Rosso, adesso più è noto Diesel, ma al tempo lo era meno, e che gli dicevano, ma lei sta assumendo, sì, dice sto assumendo, e come avviene il processo di assunzione? Ma così al bar, diciamo. Come al bar? Sì, beh, noi siamo lì, ciacola, si dice, vede. Ma gli domandano i curriculi? Sì, guardo. E allora cosa conta? La specializzazione, la laurea? No, conta l'oroscopo. Quindi, insomma, i criteri imprenditoriali sono soggettivi. Lui guardava solo l'oroscopo.
Però ha fatto una bella azienda.
Lo dico per questo. Allora, io vorrei riportarvi un attimo con il tema della crisi a un tema dei tessuti, delle mediazioni, no? Noi in Italia abbiamo un sistema associativo dell'impresa, anzi molti sistemi associativi, fra l'altro lo indagheremo in questi giorni, questo accorpamento dei cosiddetti piccoli in uno sforzo di interpretazione comune del loro ruolo, è una piccola scossa interna al sistema associativo. Cerchiamo di andare al sodo, cioè il sistema associativo di fronte a un processo come questo di cui stiamo parlando, aiuta o contempla? Doveva esserci qui Alberto Meomartini, questa era la domanda per lui. Si è dato, quindi no, ma non ha potuto, ma ogni tanto si ha la sensazione che il sistema associativo crei le condizioni per offrire dei servizi che sono diventati un po' intollerabili per le singole imprese, parlo studi, scenaristica, queste cose. Qualche altra volta si ha l'impressione invece di una organizzazione convegnistica, diciamo, che forse è un po' ridondante rispetto ai bisogni delle aziende. Insomma, però capire se il sistema delle rappresentanze in Italia non si fa mai abbastanza società civile, c'è bisogno di società civile, c'è bisogno di corpi intermedi, c'è bisogno di società scientifica, c'è bisogno di tutto ciò che non strettamente in termini di partiti o di schieramenti gestisce, negozia sulla rappresentanza di merito. Quindi la domanda è non peregrina, cioè in questo paese il sistema associativo degli interessi imprenditoriali è all'altezza in questo momento dei problemi?
Allora, io sono di parte, perché sono amica e socia di Emma Marcegaglia. Emma è oggettivamente brava e non dice cretinate, dice alcuni punti molto precisi, picchia su quelli, no? Secondo me è un buon presidente, cercando di essere oggettiva. Poi che essi vengano accolti o meno non credo sia in suo potere, però di sicuro mi pare una Confindustria più vispa di altri tempi. Le associazioni sono anche in funzione dei capi che si scelgono. La Confcommercio nella sua storia non ha brillato per delle aquile reali a rappresentarla, anzi andava bene se non finivano in galera, mi pare, uno a uno, no? Ricordati quello, i presidenti, quello dei pasticcini, ma mica ha fatto i palazzi con gli interessi personali, Coppola qui giri là, non so mica io, gli immobiliaristi incasinati. Allora, voglio dire, se io c'ho un presidente così, sarà difficile che gli shopping center, i centri commerciali non mi passino sulla testa e non mi ammazzino a me, negoziante, che sto sulla strada e tiro sulla serranda. E voi direte, è così? No, non credo sia così in tutti i paesi che i negozianti esprimano questo tipo di situazione. In Italia è andata così, oppure il sindacato ha espresso momenti di maggiore penetrazione di idee, momenti di minore, i singoli sindacati, l'unità sindacale, più o meno. Nell'insieme, l'amara sensazione è che questo è un paese in cui funzioniamo da molti secoli, però mi pare bene a livello imprese individuali, famiglie, meno bene in termini di associazione di interessi. Sbaglio? Cioè, ma mi pare un problema che risalga all'età comunale, no? Forse da lì in poi il diluvio.
Io sono un forte associazionista, per cui ritengo che le associazioni imprenditoriali, tipicamente Confindustria, stiano facendo invece un ottimo lavoro. Forse Emma Marcegaglia comunica meno rispetto a quello che poteva essere Montezemolo, anche per una così valenza personale, nel senso che è più una persona un pochino più riservata di quanto possa essere, però indubbiamente la gestione di Confindustria penso che possa essere decisamente positiva a livello centrale. C'è stata sempre una dialettica interna, e proprio ricordando quello che successe anche ai tempi di Montezemolo, questo lo dimostra ancora, per cui si è cercato sempre un dibattito interno a Confindustria proprio per migliorare la propria rappresentanza, anche se indubbiamente magari ogni tanto ritrovarsi insieme, quelle che chiamano le famose assise, forse il ripensare sulla capacità di rappresentanza e come migliorarla o come adeguarla a quello che cambia nel mondo esterno, soprattutto rivolta alla politica ma anche all'economia, potrebbe essere indubbiamente importante. A livello locale l'esperienza che ho è quella di una Confindustria decisamente attenta a guidare i passaggi da un punto di vista dell'evoluzione anche tecnologica. Porto l'esempio di Confindustria Umbria, siamo proprio giovedì scorso abbiamo presentato, supportando un'iniziativa regionale che finalmente ha varato quattro poli di innovazione, quattro poli tecnologici. Confindustria si è fatta capofila di tutto questo, e Confindustria che si fa capofila nei rapporti dell'università, cercando tra virgolette veramente di stanare gli universitari, che sono bravissime. Voi non immaginate quante competenze ci siano all'interno del mondo universitario che non vengono trasferite all'esterno. L'università, voi lo sapete meglio di me, forma a mio avviso abbastanza bene. La seconda attività, che è quella della ricerca, qui dipende ovviamente dai mezzi finanziari che vengono messi a disposizione, per cui si va un po' a macchia di leopardo, con qualche posto dove si fa dell'ottima ricerca e qualche altro posto dove non si fa per nulla. Dove manca è proprio il trasferimento tecnologico, per cui il contatto col mondo delle imprese. Sì, è vero, adesso stanno nascendo gli spin-off, ne stanno nascendo sempre di più, ma non è solamente questo, cioè manca un vero rapporto regolamentato, istituzionalizzato col mondo delle imprese, e Confindustria in molte, non solamente in Umbria, si sta cercando, dicevo prima, di stimolare questo rapporto, rendendolo proprio, come dicevo prima, stabile, un confronto quasi quotidiano su vari problemi.
Una piccola osservazione, è stata ovviamente, insomma, il tema è troppo pressante nell'agenda mediatica per non colpirci, ma questa faccenda della, non tanto della corruzione, ma della manipolazione della torta della spesa pubblica sulle opere pubbliche, che mi colpisce, mi ha colpito, devo dire la verità, che a un certo punto, forse è una semplificazione giornalistica, rispetto al fatto che alcune figure erano note, insomma Balducci era una persona molto in vista del sistema, non è che fosse un mestierante dietro l'angolo, però che il gestore di tutta questa faccenda, che anche questa è ancora in giudizio e per cui manteniamo punti di sospensione, ma mi interessa il ragionamento interno al sistema d'impresa, fosse uno sconosciuto, perché il signor Anemone nessuno sapeva chi fosse. Io, se fossi stato il presidente dell'associazione dei costruttori di Asso Lombarda piuttosto che della Confindustria, insomma, avrei fatto un salto sulla sedia per dire: ma reagiamo, cioè com'è possibile che un peso così forte sulla offerta, sulla finanza pubblica connessa alle opere pubbliche in un periodo di crisi, quindi in un periodo in cui proprio nella crisi questi sono settori che possono diventare sollecitatori di sviluppo pluralista del sistema d'impresa, se in questi periodi invece c'è una forte opacità e nascono dei personaggi che sono oscuri e sconosciuti, il sistema secondo me non si è fatto abbastanza sentire, cioè in questo momento stanno tutti alla finestra a vedere, ma non mi sembra che si sia sollevata una sufficiente responsabilità di dibattito pubblico su queste cose, o sbaglio?
Penso che Maria sia certamente più adatta di me a dare una risposta, dico solo che qui manca un senso etico, manca quella responsabilità sociale a livello diffuso, forse veniamo dagli anni 80 senza voler colpevolizzare quel periodo più di tanto, ma dove la corruzione era divenuta veramente un sistema. Io ho un caso che mi ricorderò sempre finché campo, di un ministero, anzi non era, delegato al Ministero della Difesa, dove praticamente la persona che io andavo a cercare era sistematicamente assente, e quando finalmente il custode, che mi diceva che la persona era assente, mi fece capire che dovevo dargli una mancia, tanto per intenderci, improvvisamente la persona appariva, no? Cioè, in poche parole, era diventato un sistema a tutti i livelli, quello di chiedere e ricevere regali o mazzette, no? Il discorso che va ripreso tutto questo, perché effettivamente è stupefacente come ci siano questi casi, perché uno si domanda, mi pare che si dicesse prima, ma com'è possibile che persone intelligenti facciano certi errori, no? A livello dei politici che erano coinvolti, o a livello delle persone di alto livello che erano coinvolte, con un semplice imprenditore che a mio avviso forse, non credo, non so se neanche se è associato a, diciamo, Confindustria, però forse se fosse associato sarebbe bene prendere qualche, quantomeno sospenderlo in attesa di qualche giudizio che possa venire, no? Allora la risposta probabilmente è che l'arroganza di un certo potere politico ti fa passare oltre anche a delle logiche cautele che qualsiasi persona forse avrebbe usato. Cioè, allora non solamente tu non hai più l'etica, diciamo, del rispetto delle cose, delle persone e così via, ma addirittura la tua arroganza, della tua diciamo così onnipotenza ti fa passare oltre qualsiasi cautela, e a questo punto fai degli errori che sono poi, che si rivelano essere clamorosi.
No, io credo ci siano settori produttivi più sporchi e settori più puliti. Allora, se vendiamo le magliette, giusto? O se tu fai il solare per i tedeschi, con i tedeschi...
Le magliette si sporcano per definizione.
No, si sporcheranno di marmellata, ma non di tangenti, perché le magliette le compra il mercato, per cui è un po' difficile, no? Che una maglietta per volta si vada a influenzare, giusto? È un po' difficile che i tedeschi abbiano scelto voi perché gli siete simpatici. Avranno fatto delle analisi di convenienza, di affidabilità, eccetera. Allora, il settore immobiliare e dell'edilizia è normalmente più sporco. Il signor Anemone, ho letto, che fatturava 6 milioni di euro l'anno pochi anni fa e che di colpo l'ultimo anno ne ha fatti 60 o 70. Allora, il punto vero è capire come era composto il suo fatturato, no? Se io fossi stata il signor Bertolaso, non sarei andata a far lavorare la moglie con un contrattino da 30.000 euro. Perché di nuovo, o mi si dimostra che la moglie è architetto del paesaggio che fattura 1 milione di euro l'anno e che questo è stato il 3% del fatturato, oppure gira strano, esattamente come mi vedessero di nascosto con un fornitore di tessuti. Forse chi compra i tessuti da noi avrebbe dei dubbi sull'attendibilità degli acquisti, perché ci sarebbe comunque un interesse personale anche solo nell'uscire a cena col fornitore suddetto, no? Cioè, ci sono mondi che vanno tenuti lontani. Allora, io credo fosse un sistema molto strutturato di dare tangenti, ma queste robe le ho dette in radio, e il problema era che i direttori di quotidiani o periodici che erano in linea con me dicevano: tutto questo non è un reato. Certo che è un reato, dicevo io, perché sto denaro per comprargli le case era a carico dei cittadini. Cioè, mica li ha messi lui, li avrà ricaricati sui lavori, no? Che oltretutto saranno di cattiva qualità, perché qua nessuno gli fa il controllo qualità adeguatamente se c'è la casetta pagata, sta in mezza pagata. Per cui il problema vero è che le case fossero pagate a metà e conclamato. Valori di mercato, se uno la paga a metà, siamo impazziti tutti che di colpo non era in linea con le valutazioni della zona, eccetera. Io temo sia un sistema assai diffuso in Italia, che è la ragione per la quale starei larga da certi settori, da certi luoghi, dove non sono tutti sporchi. Attenzione, ci sono aziende meravigliose che esportano gran parte della propria produzione, no? Quindi non mescoliamo tutti, non so... Io credo, per esempio, che la Luisa Todini, pur essendo un parlamentare, è bravissima, perché esporta l'80% del fatturato della sua azienda, grande azienda di opere pubbliche, ha fatto alleanza, hanno fuso con i più grandi concorrenti, altro gesto, coraggiosissimo e intelligente per fare uno dei più grandi gruppi europei o mondiali. Questo ha un valore forte, è volata oltre certamente, al di là di certi equilibri locali. Quindi... di nuovo, non è un problema di appartenenze. Credo però che se fossi Presidente del Consiglio, a questo punto farei un'epurazione, fuori tutti, rapidi, veloci. Indaghiamo, perché non è giusto che un'intera immagine di uno schieramento vada compromessa dagli interessi dei singoli. Probabilmente l'hanno fregato anche a lui questi.
Una chiacchierata, diciamo, non è un'enciclopedia, e quindi i temi si toccano per far percepire le atmosfere, insomma le sensibilità, e anche dove va un po' il pensiero organizzativo, no? Però abbiamo messo dentro già degli elementi che connotano una crisi. La crisi è scenario internazionale, cause a volte non toccabili, è una classe dirigente che è capace di anticipare e trovare adeguate soluzioni, è pubblico-privato che funziona in una logica il più possibile funzionale e pulita. Insomma, ci sono problemi vari che fanno di una crisi una ciste, oppure un processo, oppure una catastrofe. Certamente è venuto anche il momento di parlare di qualche soluzione, quindi di vedere anche gli aspetti, diciamo, di ripresa e dove mettere mano sulle riprese. La prima cosa che vorrei chiedervi è questa: il mondo confindustriale, insomma, da un po' di tempo batte l'accento, un po' in generale, secondo me lo fa con una certa genericità, perché probabilmente il contenitore è molto ampio, dicendo non sprecare la crisi, fare le riforme. Questo slogan, diciamo, ha due connotati, così, diciamo, che vanno chiariti. Uno è che la parola riforme ormai tende un po' a essere sinonimo di leggi, cioè una legge di per sé è una riforma. Chi l'ha detto che una legge di per sé è una riforma? Una volta la parola riforma voleva dire cambiare le cose, stavano così e si rivoltavano cos'ha. Oggi è come dire fate qualcosa più che cambiate le cose. Però in ogni caso quello che sarebbe importante è che forse il messaggio al pubblico fosse precisato di quali riforme non può fare a meno il sistema ora per non sprecare la crisi e in quanto tempo e in che modo. Cosa mettete ai primi posti?
Ai primi posti metterei sicuramente, diciamo, una riforma che rinnovi e renda più efficiente la burocrazia, proprio perché il sistema paese ha bisogno di andare più veloce, di avere meno vincoli, meno lacci, di essere più efficiente, dicevo. Faccio un esempio: io mi domando per qual motivo bisogna andare, se devi fare un allacciamento per l'Enel, a fare domande, andando a fare file, avendo delle risposte in tempi estremamente lunghi. A livello aziendale, per fare un allacciamento ci hanno chiesto 7 mesi per fare l'allacciamento, 7 mesi in una zona industriale, non una zona perduta nelle campagne. Quando magari un cittadino in Inghilterra telefona alla società elettrica e gli attivano telefonicamente, poi successivamente magari gli manda anche i documenti, ma te l'attivano sul fatto, perché se tu hai, dando la tua localizzazione, la proprietà e così via, sanno che ci sei come utente, evidentemente, per cui ti attivano l'utenza senza tante preoccupazioni. Oppure, come non so, in Francia c'è una sola tassa sulla proprietà e basta. Non ci sono tutta una serie di ammennicoli vari. Voi sapete meglio di me che la burocrazia francese è estremamente articolata, ma è molto, ma molto efficiente, no? Ecco, direi che se vogliamo dar spazio alle nostre imprese, dobbiamo assolutamente pensare ad un qualcosa che sia più efficiente e più rapido. Pensiamo, termino, al discorso anche delle autorizzazioni nel campo ambientale, nel campo delle energie rinnovabili, no? Cioè, ci sono delle cose veramente assurde che fanno fuggire non solamente gli imprenditori stranieri che vorrebbero venire ad investire in Italia, ma gli stessi imprenditori italiani che preferiscono andare a investire all'estero, perché indubbiamente hanno delle tempistiche più certe, più rapide, un'assistenza migliore e un'efficienza migliore. Poi dopo c'è tutto un altro discorso.
Comunque, il primo posto è una riforma burocratica.
Direi come forse anche relativamente più semplice, perché poi per tutto il resto, se vogliamo parlare invece di una riforma che riguardi altre cose, anche dal punto di vista etico, certamente ci vogliono dei cambiamenti culturali che richiedono forse anche più tempo, insomma.
Allora, io ho a cuore la materia del lavoro, molto, perché è un luogo di infinita ingiustizia, cioè gli illicenziabili, ad esempio, non sto parlando della macchina dello Stato, nel giornalismo, no? Sono sostanzialmente illicenziabili tutti i giornalisti stabili e i giovani stanno fuori a 30 euro al pezzo, no? C'è una mia giovane amica di 35 anni che è precaria in Rai da 10 anni, cioè ogni anno a giugno finisce, non si sa se a settembre l'assumeranno. Lei integra con pezzi sui giornali perché è partita dalla Sicilia e sta a Roma e deve mantenersi, e quindi mi ha spiegato che è già da ricchi se ti danno 80 euro per un pezzo, gira 30, 40, 50, che è più di un'ora di lavoro, naturalmente sono alcune ore di lavoro. E se penso alle piante organiche all'interno delle case di dice wow, quelli che non puoi toccare, ma non si muovono, cioè che non scrivono neanche un pezzo al giorno, se vogliono, perché, come dire, ecco. Il lavoro è questo in Italia, no? È tanta roba di questo tipo. Poi, pensioni. Io sarei violenta, dura e veloce in una riforma delle pensioni, perché bisogna avere il coraggio di dire alla gente che chi ha oggi 60 anni ha versato 70/80 percepirà, scusate, partiamo da base 100, che è più semplice, ha versato 100 e percepirà 150, grazie all'allungamento della vita e a tanti altri fattori. Voi verserete 100 e incasserete 70, no? Sostanzialmente, se sarete lavoratori dipendenti, ragione per cui converrebbe restare liberi professionisti, se possibile, gestirsi il massimo di risparmi, metterseli dove uno vuole, che è meglio, comprarsi la casa e scaricare i costi. Però io sarei per un'omogeneità di diritti e doveri, non correlata all'anno di nascita. Poi, pubblica amministrazione. Le piante organiche sono state scritte, disegnate molti anni fa. Il mondo è cambiato. Nelle aziende private abbiamo pochissime segretarie, perché sostanzialmente ci facciamo gli appuntamenti da soli, ci facciamo la biglietteria da soli, cioè, ma anch'io faccio molto prima a fare che a scrivere per favore prendimi il tal biglietto, cioè mi arrangio, vado dritta. Quanti di voi usano le agenzie di viaggio e quanti di voi si arrangiano sul web? Tutti, credo, molti, quasi tutti. Per cui su questo mi dà dolore che nessuno sia ancora in grado, ma so che il ministro Brunetta vorrebbe molto, ma come dire, ci sono una serie di freni. Se i tribunali sono indietro, perché non si può prendere un pezzo di pianta organica dei comuni? Mi è stato spiegato da alcuni sindaci che vorrebbero tanto trasferire il 10% del loro personale, però che un'altra amministrazione dello Stato lo prende e lo paghi, non che lo pagano loro e lo mandano in trasferta, perché sennò rimane nei conti del comune, non è tecnicamente fattibile adesso.
In questo spazio, in questo ambito, dove è inevitabile che l'amministrazione della funzione pubblica insomma dia un messaggio positivo e fattivo, io con prudenza e rispetto, diciamo, però vado a fare qualche piccola verifica, e quindi la domanda rispetto alle attese di riforma che avete annunciato è: avete la sensazione, abbiamo tirato in ballo pensioni e lavoro e burocrazia, e quindi insomma è il lavoro di due connotati ministri che sono il ministro Brunetta e il ministro Sacconi, avete la sensazione che la manovra in corso sia più attuazione che annuncio o più annuncio che attuazione?
Nel caso di Brunetta qualche cosa è stato fatto indubbiamente, ma c'è molto più annuncio che attuazione, cioè non possiamo pensare che noi cittadini possiamo gestire un cambiamento di questo genere, sono le istituzioni, è la politica che deve farci fare questi, che ci deve indirizzare, che ci deve gestire e che ci deve accompagnare in un discorso di cambiamento. Sappiamo tutti quanti quanto è difficile il cambiamento, lo è difficile nel settore del mondo privato, delle imprese private, e a maggior ragione immagino che nel mondo del pubblico, della pubblica amministrazione, sia davvero una fatica, altro che Sisifo, certamente. Diciamo che dobbiamo mantenere un minimo di ottimismo, perché evidentemente se no non possiamo pensare di avere un futuro, però è indubbio che ci deve essere proprio più diciamo così, più interventismo e meno proclami, e che la politica appunto ci debba guidare e far cambiare le cose.
Io ho stima tanta sia per Sacconi che per Brunetta, li conosco da molti anni. Per assurdo credo sarà molto più difficile riuscire a intervenire sul lavoro, lo ha dimostrato l'intervento del Presidente dello Stato, cioè Napolitano, l'unica volta che si è mosso a bloccare un decreto negli ultimi anni è stato la questione dell'arbitrato sul lavoro, che avrebbe aperto la possibilità di togliere ai tribunali le contese solo su firma libera nei nuovi contratti di lavoro e accordo delle due parti, cioè aziende e lavoratore, e avrebbe, come dire, incrinato un meccanismo che è quello dell'intervento della magistratura. Ed è l'unica volta che si è mosso a fermare. Quindi direi che ci sono dei problemi per i quali, al di là della volontà forte, precisa di un ministro, perché sono discorsi che gli sento fare da 20 anni a tutti e due, precisamente 25 anni che lavorano in questa direzione, il problema vero è quanto gli lasceranno fare. Però devo fare anche autocritica come imprenditori. Sulla questione del lavoro abbiamo taciuto tutti. Cioè, io mi ricordo un caso in cui rifiutarono di venire a lavorare da noi dei lavoratori in cassa integrazione a cui avevamo offerto, non nostri, in cassa integrazione da altre aziende. Avevamo offerto il posto e rifiutavano, magazzinieri. E io dissi, facciamone un caso. Siamo dentro i 20 km di distanza, lavoro pari grado, anzi magari prima tiravano delle casse da noi, come dire, delle magliette, delle camicie da 3 etti, non c'è problema, non c'è fatica fisica, non c'è niente di male. E dalla mia associazione di categoria in più industria gara dicono, stai buona. Perché stai buona? E perché sai, è inutile far casino col sindacato in questo momento. Io dissi, ma no, è per il bene del paese, no? Se rifiutano 1, 2, 3 posti di lavoro, che perdano la cassa integrazione. Dobbiamo tutti tirar fuori i problemi insieme. Ecco, oppure ne volete un altro caso di ricatti da altre associazioni di categoria? Noi beccammo degli insulti sul web, su delle mail, non rivolti a me, ma a una dirigente donna, della serie di una che partiva, andava a farsi i giri con la scusa del permesso di maternità e lasciava lì mancate risposte ai clienti. E io dissi, licenziamento, bisogna essere corretti, cioè la legge Turco l'avevo aiutata io a promuovere, per cui con scritto cretina in fronte, io che ci avevo creduto, eccetera. Dico, ma se questa va via 2 ore, molla i tedeschi che si infuriano, non ricevono risposta, e partì con una procedura durissima. L'indomani i sindacati avevano sparato il caso su tutti i quotidiani, dove Corriere della Sera era uguale a Rifondazione, su questo argomento proprio della serie cattivi noi. Poi abbiamo avuto un decreto a favore del garante della privacy, era posta azienda, però anche lì furono i sindacati che poi minacciarono dicendo caccia 50.000 euro e la persona sta a casa, pronti, rapida e silenziosa.
L'anno scorso, nel presentare il rapporto sulla situazione sociale del paese, De Rita, quando non era così esplicito nel rapporto, quando è venuto a presentarlo al Corriere a Milano, ha detto questa sintesi, ha detto l'uscita dalla crisi, per vedere come sta andando la società italiana, sono 3 piccoli eserciti a tirarla. Il primo sono le imprese italiane che si sono internazionalizzate, perché si sono confrontate a mare aperto, hanno visto in faccia il nemico, si sono misurati in apprendimento, come è la competitività generatrice di apprendimento, e poi perché, malgrado tutto, danno margini. Il secondo soggetto sono le donne, che sono ancora in fase di rivincita, diciamo, sociale, quindi spingono. La terza è il lavoro immigrato, perché si poggia sul bisogno e quindi è in grado di reggere una condizione di produttività che il nostro sistema di lavoro non è in grado di reggere. La percezione che gli italiani hanno della crisi è troppo bassa e in termini di produttività nessuno, se non il 5% calcolava Censis, è disposto a mettersi, come diceva con espressione efficace De Rita, sotto sforzo. Sotto sforzo stanno gli imprenditori che si guadagnano i mercati, le donne e gli immigrati. Questa sintesi vi convince?
Sì, io concordo con un altro elemento di autocritica al femminile che rivolgo alle donne presenti. Il problema vero è l'autostima che noi non abbiamo ancora adeguata, non la capacità di pensiero o di studio, perché su quello le femmine, ne parlavamo prima, no? Tua figlia, sono molto più brave dei maschi a scuola, cioè io ho 4 maschi e vedo il genere maschile da vicino, più tonti delle femmine o perlomeno più disimpegnati, però noi non pensiamo di farcela a sufficienza e spesso vedo giovani donne laureate che poi non hanno il coraggio di trasferirsi per qualche anno perché magari se perdo il moroso, poi non riesco a far famiglia, poi sarò punita sull'aspetto umano, eccetera, affettivo. Questo è un problema da mettere a posto nelle nostre vite. Per il resto ci sto.
Ma sempre parlando di donne, non posso che vedere con altrettanto favore, perché mio padre era nonno di 8 nipotine e stiamo seguendo lo stesso solco, perché sono nonno da 14 mesi di un'altra nipotina, per cui il nostro futuro aziendale è, mentre tu il tuo futuro aziendale passa da una donna a uomini,
altre donne
a ragazzi
manager che sono dentro,
no, cioè, sì, certamente figli. Ma io, comunque tra i 4 figli penso e spero che ci sarà qualcuno che continuerà, no?
No.
Vabbè. No, io ho mia figlia che lavora in azienda, devo dire che si è laureata bene, ha fatto 2 master, insomma, e dopo un periodo di indecisione, non forzatamente, ha scelto di proseguire nell'azienda, soprattutto per il ricordo e il fascino che aveva il nonno, diciamo, che ha sempre così, l'ha sempre condizionata in modo positivo. Per cui certamente le donne hanno, non solamente nella nostra azienda, un grande futuro. Quello che dicevi tu è vero, le donne sono molto più precise, molto più attente, molto più disponibili, anche dure talvolta, no? E ci vuole anche questo tipo di conduzione, diciamo, nella gestione, perché non è vero che tutte quante le donne poi possano essere così conciliative, anzi ho esempi di durezza al femminile in modo costruttivo, intendiamoci, Ecco, per quanto riguarda l'internazionalizzazione, mi pare abbastanza implicito che il nostro futuro non possa essere che all'estero, perché non solamente come export ovviamente, ma anche come localizzazione. Noi abbiamo 4 aziende all'estero, in Germania, in Francia, in India e in Cina, e ci battiamo, non sono delocalizzazioni, 2 sono ampliamente di gamma in Europa e altre 2 invece, quella in Cina e in India, siamo andati per cercare di competere con le aziende locali dall'interno, interno, non per spostare produzioni. Poi dopo ci sono anche le necessità, talvolta nel campo del tessile è indubbio ad esempio che per esempio India, ma soprattutto Cina, quanto riescono a fare bene anche a bassissimo prezzo certe lavorazioni, in Italia o in Europa questo non sarà mai possibile farlo, ma è altrettanto vero quello che diceva Maria Salomon prima, che però bisogna tenere all'interno tutta la parte di ricerca, sviluppo, design, brand e così via. Per quanto riguarda la parte che riguarda l'immigrazione, ormai mi pare riconosciuto che una grossa parte del nostro PIL dipenda dagli immigrati. Dobbiamo cercare di integrarli, mi pare che ci sia anche questa volontà al di là di certe cose, ma l'immigrazione deve essere vista ovviamente con regole ben precise, perché altrimenti ci domandiamo il perché la Germania è stata capace di integrare milioni di immigrati, non solamente italiani ma anche in tempi più recenti, e noi italiani non riusciamo ad integrare i nostri. Probabilmente è perché là le regole vanno rispettate, qui da noi forse tutto questo non avviene. Però sono una grande risorsa, indubbiamente.
Una vampata, poi la cosa si è fermata, poi è andata avanti, poi si è fermata. Secondo voi il riavvio del nucleare sta nel registro delle soluzioni?
Io dico di sì, con la coscienza pulita, visto che sia lui che io produciamo solare. Sì, è necessario, tanto lo stiamo già comprando quell'energia lì in Slovenia o in Francia, per cui non so, secondo me non ci abbiamo i capitali per farlo noi italiani, però viva il partenariato, insomma.
E qui sarebbe un discorso estremamente lungo, per cui io personalmente non sono molto convinto che lo si faccia, che lo si farà. Ritengo che, al di là di come la penso come cittadino, il discorso di sicurezza ormai è una cosa assodata, la sicurezza c'è non solamente perché diciamo abbiamo delle centrali a pochi chilometri di distanza dal confine, per cui non è quello che mi preoccupa. Mi preoccupa dal punto di vista imprenditoriale dei costi, questo sì, perché lasciamo stare che quello che costa in Italia 20 miliardi di euro, poi probabilmente per le cose che abbiamo detto prima, alla fine dei lavori costerà 40, ahimè, no? Ma i 20 miliardi di euro che sono stati pensati per le quattro centrali da 1,6 gigawatt a 1600 megawatt ciascuno, non sono competitivi, no? Qui, come dico, il discorso sarebbe lungo, però vi accenno solamente due o tre cose rapidissimamente. A questo, che sarebbero circa 3 milioni e 2 per megawatt prodotto, no, o installato, scusate, si deve raddoppiare questo costo quando si dovrà smantellare il tutto. Se voi avete guardato e letto alcuni giornali, si parlava che l'Inghilterra, che ha 19 centrali nucleari abbastanza obsolete, sta pensando allo smantellamento. Sono stati praticamente valutati oltre 75 miliardi di sterline, no? Che poi sono quasi, ultimamente sono limitate quasi a 100 miliardi di sterline. Ora il cambio è un po' cambiato, però se, per farlo molto semplicemente, se pensassimo una sterlina un euro, vuol dire 100 miliardi di euro per 19, diciamo 20 centrali, cioè sono altri 5 miliardi a centrali. Voi quando comprate un elettrodomestico, voi pagate fin d'ora lo smaltimento di quell'elettrodomestico. Se voi compraste ora pagaste ora il decommissioning di una centrale nucleare, voi già raddoppiereste i costi. A questo poi c'è il problema irrisolto dei costi, anche oltre che della sicurezza, in questo caso delle scorie nucleari. Non c'è assolutamente, Yucca Mountains negli Stati Uniti è stato abbandonato dopo 15 miliardi di dollari investiti. Dopo 15 miliardi di dollari, c'è questo posto sotto Reims, sotto la regione dello Champagne, questo forse spingerà a consumare più Berlucchi e più Ferrari probabilmente rispetto allo Champagne, e dove a 500 metri di profondità i francesi hanno speso ormai quasi, anche loro da 15 sono passati a quasi 20 miliardi di euro per fare un posto che teoricamente è sicuro, ma è sicuro oggi perché c'è un discorso di argilla, voi sapete che argilla e salgemma sono gli elementi più facilmente utilizzabili per diciamo così inglobare delle scorie, al di là delle capsule di acciaio. Ne ho visto una impressionante, 1,20 m di spessore di acciaio, che però col passare del tempo potrebbe bucarsi, perché non parliamo di 5-10 anni, parliamo di 100-1000, no? E quello che poteva essere un posto sicuro oggi, perché non ci sono falde acquifere, non si sa quello che potrebbe avvenire sott'acqua nel lungo, sottoterra nel lungo periodo, terremoti, movimenti diciamo di qualsiasi genere, falde che per effetto di insediamenti anche umani possono cambiare percorso, per cui non c'è una sicurezza al 100%. Allora mi domando se valga la pena di investire così tanti soldi in una tecnologia che quantomeno lascerà in eredità alle generazioni future una terra che non è quella che noi abbiamo ricevuto.
Stralcio un po' perché il tempo sta correndo. Nel 2009 c'è stato un anno in cui l'Europa ha consacrato a un tema molto italiano, su cui l'Italia avrebbe dovuto fare fuoco e fiamme, il tema della creatività. Lo metto tra le soluzioni. Consentitemi una minuscola citazione, ho coordinato la commissione ministeriale di economia della cultura che ha dato al governo, tra un governo e l'altro per la verità, il rapporto sulla dimensione di questo fenomeno. Stiamo parlando del 12% del PIL, quindi una cifra molto, molto, molto importante. E quel rapporto, fatto da una decina di economisti, il presidente era Walter Santagata, diceva però bisogna mettere a posto tutto quello che manca in termini di sistema paese, il coordinamento delle competenze, investire sulla scuola, e c'erano 50 proposte di mettere a posto i pezzi per mantenere la nostra, diciamo, la nostra un po' supremazia, insomma un campo su cui la coniugazione del bello e dell'utile, la creatività, ecco, per dirla in una battuta. Quel rapporto è stato preso e messo in un aureo cassetto e le policies che erano necessarie non hanno fatto seguito. Perché? Perché fare il coordinamento interministeriale, perché creare effettiva compenetrazione Stato-territorio, perché far lavorare istituzioni e impresa. Insomma, tutte le volte che c'è da fare commistione il Paese si ferma. La creatività non è che c'è un talento in natura e poi dopo rimane lì nei secoli. Leonardo aveva bisogno di avere attorno perlomeno i 300 anni dell'età dei Medici per esprimersi, perché se no, insomma, anche la fioritura del Rinascimento aveva bisogno un certo clima attorno. Ecco, la domanda che vi faccio è se voi pensate che la creatività sia un forte asset italiano e sia presidiata ancora al meglio.
Qui penso che debba parlare tu per prima, Marina, perché il fatto di creatività mi pare...
No, io sono molto negativa su questo, nel senso che io sono ferocemente contraria ai programmi scolastici italiani che ammazzano creatività, direi ancora bene fino alle elementari. Da lì in poi succede il diluvio. Preoccupatissima, scusa, tu sei in un'università privata e credo siate più liberi della media, però preoccupatissima di un paese che aveva un magnifico cinema e che non l'avrà più, no? A forza di finanziamenti andati ai raccomandati, di un DAMS che genera scoppiati, mi risulta, a Bologna, di irrisolti, se non una volta erano scoppiati, magari sono più scoppiati di Spinelli, ma sono comunque irrisolti, piuttosto che di altre. Cioè, mio figlio è partito perché monta video da quando c'ha 10 anni, sogna di lavorare nel cinema. Qua finiva o raccomandato, che non ci andava bene come idea, non siamo neanche capaci, o disoccupato, è andato là e ho controllato i loro programmi di facoltà universitaria di cinema, terribilmente pragmatici, cioè 15 posti ogni 500 domande, se ci entri costruisci film. Per la moda è uguale, ancora peggio, abbiamo delle facoltà, tu lo sai, no? In alcune società private che formano, e per il resto storia del costume, no? Storia dell'arte. Andate a vedere a Shanghai come gli insegnano la moda, di nuovo, molto meglio che a noi. Il futuro passa di lì, non dalla formazione strettamente interna alle aziende che facciamo noi. Ci si prova, però, accidenti, non credo che... E di nuovo, questa è un'Italia di caste, però. Qua non è colpa strettamente dei politici che non buttano per aria, è colpa anche di un sistema che riproduce se stesso. No, per cui, da questi cosiddetti asset, cioè, ce ne frega tanto del Made in Italy? Io credo di no. Perché nessuno di noi è in grado di controllare la provenienza dei suoi prodotti, dei prodotti che indossa, e neppure dei mobili che ha in casa. Per cui...
Salto addirittura la questione per toccare invece un altro tema, se non abbiamo il tempo di affrontarne alcuni altri. Un imprenditore, diciamo, radicato in Italia, però che si occupa di temi, per esempio, ambientali, per esempio legati all'energia, eccetera, non ha ogni tanto una tentazione di guardare le opportunità del Sud? Sì, perché il Sud è tante cose. Poi però il Sud, dal punto di vista dello sviluppo imprenditoriale, ha rischi e problemi che vengono considerati a volte irrisolvibili e insormontabili. Ci sono esempi in Puglia che hanno funzionato, c'è stata un'esperienza che nel Catanese Pistorio ha fatto che ha funzionato, c'è pezzi di Basilicata che hanno funzionato, si parla sempre male della Campania, ma anche lì qualche segnale c'è stato. Insomma, oggi il Sud è una pratica chiusa o è una pratica su cui l'imprenditoria italiana può aprire una riflessione?
È quello che dicevo prima, cioè il Sud, se non c'è un passaggio culturale e un passaggio generazionale guidato, a mio avviso purtroppo avrà poco futuro, perché invece di assistere a un cambiamento di certe aree del Sud, di certe zone del Sud, addirittura stiamo assistendo a un'invasione dal Sud verso il Nord. Anche in Umbria, non più tardi di un mese fa, sono state arrestate alcune persone malavitose che avevano creato un insediamento dato anche dal domicilio coatto, avevano cercato di riprodurre nella zona di Bastia Umbra delle attività illegali legate alla criminalità organizzata. Evidentemente fin quando il territorio riesce a reagire va tutto bene, ma se non reagisce si corre il rischio che ci sia invece un cambiamento delle aree del centro-nord che possono andare in mano, come forse in qualche zona sta già avvenendo. Per cui anche lì non è che dobbiamo essere del tutto pessimisti, però è certo che lo Stato deve fare qualche cosa e cercando di far sì. Io mi domando, ma per quale motivo avete fatto caso? Da Roma in giù il casco è un optional, no? Parlo del casco, parlo dei sensi vitali, del posteggio, di qualsiasi cosa, ma è tanto difficile riuscire ad imporre il casco, non perché il casco per il discorso della sicurezza, ma il concetto che un giovane non rispetta la legge. No? Non esistono delle regole da rispettare, e questo è drammatico, perché poi dopo ovviamente dal casco si passa a tutta una serie di altre cose, e allora è su questo che bisogna agire con fermezza, ma capisco che non è facile.
Differenzio le domande per non raddoppiare le risposte, ma scegliendo diciamo l'interlocuzione per poter completare il ragionamento. Un ragionamento ancora sull'impresa. Marina, tu hai la sensazione che la sbornia, diciamo, della smania finanziaria sia un po' passata nella nostra impresa, che torna al rapporto col reale, o certi innamoramenti sono contagiosi e rimangano un po' nel tempo?
Io credo che
fermo restando che senza finanza non si fa impresa anche, quindi.
Ma io credo che in Italia le imprese italiane siano state costrette a ridimensionare i voli pindarici, anche quelli nominati prima, che grazie al tanto denaro hanno combinato pasticci nell'economia italiana, alcuni dei quali sono stati nominati. Però al di fuori di questo ragionevole discorso, comunque invece la finanza tra Londra e New York continua uguale, cioè non è che siano cambiate le modalità di gestione delle speculazioni finanziarie. Nessuno ha messo regolamentazioni più dure realmente sugli hedge o altro, per cui è tutto così globalizzato che si sono visti venerdì in picchiata, no? E non si sapeva quello che sarebbe accaduto al lunedì mattina, e si aspettava Tokyo per vedere. Non è finita, e secondo me avrà impatti durissimi sull'economia reale e sui consumi della gente. Io chiedo solo un permesso, c'ho un treno alle 6 per tornare dai bambini. Dovrei riuscire ad arrivare in città. Ecco.
Praticamente abbiamo finito. Faccio un'ultima domanda a Angelo Antoni.
Sì. Perché la bambinaia li molla alle 8 e questi stanno da soli a picchiarsi.
Un lavoro fatto in Confindustria l'anno scorso faceva venire fuori questo dato un po' drammatico del turnover generazionale nella gestione dell'impresa. Cioè arriva a un certo punto in cui il passaggio da padri e figli non funziona. E le vie sono quelle: scegliere il management e non scegliere la famiglia, e cambiare di conseguenza la natura dell'impresa. È ancora un tema grosso per l'imprenditoria italiana questo?
Assolutamente sì, anche se certamente i cambiamenti ci sono. È chiaro che bisogna avere il coraggio e qualche volta anche un numero di azioni sufficiente, perché non sempre la guida poi viene data alla persona più carismatica o più capace, ma in ogni caso bisogna avere il coraggio, per esempio, di separare nettamente quello che è un consiglio di famiglia da quello che è per esempio il consiglio di amministrazione. Cioè troppe volte, l'ho detto prima, ci sono i consigli di amministrazione persone di famiglia che sono degli spettatori. Assolutamente, per cui per esempio nel caso nostro nel 94 ho avuto la sfortuna di perdere un fratello e mio padre, e la famiglia ha indicato me come gestore della società, anche se ero il più giovane, e la prima cosa che ho fatto è stata quella appunto di separare dal punto di vista della governance l'azienda dalla famiglia, cercando di creare due cose totalmente diverse, mettendo nel consiglio di amministrazione 4 persone su 7 del tutto indipendenti, estranei alla famiglia, estranei all'azionariato, perché effettivamente potevano creare quell'arricchimento che era necessario all'impresa. Evidentemente bisogna avere il coraggio e qualche volta anche, dicevo prima, anche un pochino i numeri, perché non sempre lo si può fare. Scusatemi una brevissima parentesi, ma ancora noi eravamo 5 fratelli, ognuno col 20%, capite che non è facile gestire le cose. Poi per una serie di circostanze, diciamo così, alcuni fratelli hanno venduto e chiaramente con una maggioranza più netta è stato possibile gestire anche l'azienda, al di là di certe scelte, come dicevo prima, che sono state fatte dal punto di vista della governance.
Rimangono molte domande in saccoccia, pazienza, ce le teniamo. Una sola, se lo riscrivereste così l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
Bisogna vedere se lo interpreti come un diritto o come un dovere, no, perché su questo la vicenda è ampia. Io mi considero uno strumento, sono anche credente, credo alla parabola dei talenti, ma mi pare una definizione possibile anche per chi non lo è, per i laici. Siamo gli strumenti, il denaro io non lo considero mio, mi do uno stipendio, mi sono data una regola per cui uno per vivere, due su progetti benefici, uno a due e il resto nelle aziende. E questo è il mio modo di vivere, cioè il resto nelle aziende a servizio dei progetti, della realtà, del futuro. Però non credo stia girando simile, ecco. Non sta girando simile. Tu prima hai parlato di un casco, in una festa di 14 anni hanno rubato un casco a casa nostra. Allora io, Facebook, no? Ho scritto, caso pubblico, facciamolo, discutiamolo tutti insieme, squadra di tre femmine che hanno rubato il casco a un'altra ragazza, lasciato in un bagno perché si cambiavano, ha parlato il quarto maschio che l'aveva pitturato, perché è stato dato da ripitturare un altro, quello ha parlato e siamo risaliti. No, e c'è una quinta ragazza sconosciuta che ci gira col casco su dentro ripitturato. Caso collettivo, analisi collettiva, chiamati i carabinieri che hanno discusso in mezzo alla banda dei ragazzini per rieducarli. Però piffero, che moralità sta girando.
Finisco, Angelo Antoni, noi diciamo siamo a 20 anni, c'erano alcune parole che erano delle parole totemiche nel dibattito, nella letteratura, nei libri che leggevamo. Una di queste parole era la classe operaia. Dove è finita? In paradiso? C'è? Ha cambiato connotati? È amica o nemica degli imprenditori? Che cosa è diventata questa parola?
Certamente può esistere ancora, almeno in qualche film mi pare anche famoso è rimasta tale. Direi che in ogni caso in questo momento c'è una saldatura, mi sembra abbastanza evidente, su una grossa parte del sindacato, non tutto, lo sappiamo, non tutto il sindacato, che può avere anche quello che non è, diciamo così, che non si confronta quotidianamente con gli imprenditori, può avere anche le proprie ragioni, Dio me le guardi, no? Però mi pare che gli interessi ormai siano nettamente convergenti, soprattutto in un momento in cui certamente le opportunità sono poche e le aziende devono lavorare in modo strettamente sinergico col sindacato. In molte aziende i contratti stanno cambiando, i contratti, diciamo così, che premiano la redditività, diciamo, e non più la produttività ma la redditività delle aziende, sono utili, servono a distribuire meglio, diciamo così, quello che è il risultato dell'azienda attraverso, appunto, in base anche al risultato stesso. E direi che tutto sommato mi pare che era Federico Caffè che diceva una cosa, che non ci può essere giustizia sociale se non c'è, se non ci può essere, scusate, un progresso, uno sviluppo economico se non c'è una giustizia sociale. E penso che andare in questa ottica, cioè nell'ottica di premiare i propri dipendenti anche in base a quello che è, diciamo così, il risultato dell'azienda, possa creare le premesse per avere un confronto più costruttivo, diciamo, con le forze sindacali.
Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a chi ci segue via audio, grazie ai partecipanti.